Bene,
faccio tre.
Tre.
Una battuta solo su quest'ultima, perché non posso che dire che sono d'accordo su due cose. Sono d'accordo sul fatto che oggi non abbiamo parlato perché non era l'oggetto della discussione, ma figurarsi. Io che adesso mi do come obiettivo di lavorare solo sul micro, perché l'operazione, che il modo in cui io cercherò di vedere se le cose che ho detto
si possono fare
sarà a livello micro, magari ci torniamo negli scambi, però penso che il micro deve avere dietro una visione, cioè, se no ognuno va per i cavoli suoi. Del resto, quella che, parliamoci chiaro, il paese, al di là della politica e i partiti, la depressione complessiva del paese, che ha oggi un potenziale inutilizzato enorme, e che riusciamo come rimbalzi, perché se ci riconvinciamo che tutti ci siamo convinti, che stiamo andando in una certa direzione, che grosso modo condividiamo, quindi recuperare una visione dell'Italia a 20 anni è fondamentale, e di questa visione fanno sicuramente parte entrambe le cose che le ha detto, e nel farlo oggi non abbiamo parlato, certo che vanno valorizzati i passi in avanti. Io devo dire, sulle pensioni sono più affezionato, perché la trovo più, come dire, se uno può raggiungere un obiettivo giusto con uno strumento sbagliato, bloccare la rivalutazione è una modalità fittizia, vado in giro per l'Italia a difendere la riforma violenta che è stata fatta dal governo Monti, e di allungamento dovevamo tener conto dei lavori usuranti, quindi sicuramente ci sono, diciamo, degli errori da tecnocrazia che non dialoga con la società e che non ha i partiti in quella riforma, ma grosso modo è una riforma che ha aumentato il livello di l'uguaglianza, ha abolito alcuni abusi fenomenali, alcuni privilegi assurdi, e ha accelerato il legame ai contributi e non alle retribuzioni finali, che rendevano il privilegio fenomenale di una montagna di persone che si facevano, come sappiamo bene, nel pubblico ma anche nel privato, che si facevano promuovere o mettere in posizione negli ultimi sei mesi, cioè il paese era uscito di segno, un livello di parassismo, un accordo a uccidere il paese che quella riforma ha bloccato. Quindi sono d'accordo, la visione a sua volta la costruisce se hai un sistema di valori, cioè noi dobbiamo riaprire una discussione. D'altronde io dico che il Partito Democratico, quando è nato, io non lo so perché, lo chiedo probabilmente più a voi, perché come dire, io non c'ero, non mi convinse, ci ho messo un sacco di tempo per convincermi, me ne sono convinto quando le cose andavano male, ma c'è stata come una convenzione quando è nato che forse è una convenzione per superare il rischio della predominanza della componente comunista, ex comunista eccetera, come una convenzione che tutti i valori liberali azionisti, cristiano sociali e social comunisti che stavano dentro la pancia non se ne discuteva più. A me mi è capitato di discutere anche con alcuni componenti più lontani da me, quindi in particolare con persone della componente cristiano sociale, io ho detto: ma porca miseria, cavolo, ma c'avete bisogno di Bergoglio per tornare a ridire dei valori che sono generali, quindi valori, costruzione di una visione e quindi rivalorizzazione anche di passi fatti. Risalgo per i rami, quindi la perplessità. Allora, la crisi di rappresentanza c'è, e quindi metà della risposta è semplice. Io non sto parlando, io non sto descrivendo di quello che oggi è il PD, né sto descrivendo di una cosa che montiamo in un anno. L'operazione, come ce la siamo detta l'altro giorno alla Spezia, è non impossibile ma molto difficile. C'è una tesi contrapposta alla mia, che è la tesi della maionese. Quando la maionese impazzisce, non si continua ad aggiungere l'olio, si fa un'altra maionese, poi si prende la maionese impazzita dopo che la maionese numero 2 ha funzionato e la si aggiunge. Non è scritto da nessuna parte che ricostruire un partito si possa partire da un partito, non è scritto. Io credo che ci si possa fare, ma è molto difficile, perché si sono sedimentate delle modalità, delle culture, delle persone che non sono quelle giuste, stanno dappertutto. Quindi siamo in piena crisi, grave crisi di rappresentanza. Io sto dicendo, si può immaginare un partito che sia costruito in modo diverso. Dobbiamo capire come lui, con la visione, ha bisogno della visione sui contenuti. Io ho bisogno di capire dove arrivare, e poi c'è la transizione, partire da un partito che ha una gravissima crisi di rappresentanza, come arrivare a un partito che non l'abbia. Quanto il fatto che il primo passo compiuto in questo shakeraggio, questo prevede anche momenti di shakeraggio, quello che è avvenuto. Non solo voglio ricordarle che con tutta la crisi di rappresentanza che c'è, il 6% dei votanti, degli aventi diritto di voto, sono andati, al di là di ogni previsione, non so se qualcuno in questa sala si immaginava che 6% degli italiani andassero a votare alle primarie, e il 4% ha espresso una valutazione per un candidato. È un fatto significativo, è un fatto probabilmente da ultima spiaggia, la sensazione che non ci sia altro, ognuno di noi desidera, non diamo le letture autogratificanti, perché, ma che un PD che veniva dall'anno in cui veniva è riuscito a portare 6% degli italiani alle primarie.
Se queste motivazioni divenissero partito anziché evento.
Ok, perfetto, esatto. Allora però l'elemento che colui che è riuscito, che Matteo Renzi, che è riuscito a raccogliere questa cosa, diciamo, sia condizionato dagli Stati Uniti, mi avrebbe voglia di dire magari, cioè gli Stati Uniti francamente proprio a noi non ci si filano proprio, punto. C'è, perché tanto tra noi e loro ci sta l'Europa, c'è un'altra badante se proprio vogliamo. Quindi diciamo ci sono dei fili, ci sono delle cose, sono uscite, ma insomma parliamoci chiaro, c'è un'antica tradizione italiana di andarsi a cercare il come nelle cose negli Stati Uniti, che è un atteggiamento un po' così, come francamente robetta. No, io penso noi abbiamo un fortissimo spazio di sovranità. Abbiamo, è vero, avuto una riduzione di sovranità nazionale, ma legata all'Unione Europea, ed è il problema dei prossimi 4 mesi che noi dobbiamo andare a spiegare ai cittadini italiani, perché hanno ridotto la cittadinanza italiana senza aumentare i diritti di cittadinanza europea. Questo è il problema serissimo, magari ci ritorniamo un attimo sopra. Quindi lì c'è un problema di riduzione di sovranità serissima, perché prima ho preso in giro il tasso di cambio, perché non può sostituire i cambiamenti, però insomma, il tasso di cambio di oggi non va bene all'Italia, e soprattutto l'Europa non governa il tasso di cambio, quindi noi abbiamo dei problemi di sovranità. Però anche tenendo conto dei fatti che un governo, e questo dà luogo però a una reazione che dice ma di che parliamo, il PD, il governo dell'Italia, tanto non decidiamo niente. No, perché il paese è talmente, come dire, l'amministrazione pubblica, l'esercizio della alcune funzioni fondamentali pubbliche sono talmente arretrate, sono passibili di tali miglioramenti che gli spazi di governo nazionale sono elevatissimi. È vero che la nostra sovranità è ridotta, ma gli ambiti di sovranità che abbiamo ci danno spazi per fare enormi miglioramenti, quindi abbiamo un sacco di lavoro da fare, non abbiamo scusanti, non ha scusanti nessun primo ministro, non ha scusanti nessuno di noi, ci sono degli spazi, questo è il punto importante, mentre lei ha ragione che esiste, magari ci ritorniamo. Detto ciò, c'è una riduzione di sovranità, certo che c'è, però una parte di questa ce la siamo creata noi, la riduzione di sovranità che si è manifestata, con il governo Monti, in cui noi attuavamo una lettera in cui l'Italia aveva detto va bene, faccio così, quella ce la siamo costruita a tavolino. È il disastro di quel triennio in cui Berlusconi ci ha condotto giorno dopo giorno verso una mortificazione, ma non sta scritta né nelle regole dell'Europa né nella forza dell'Italia, che ha una potenzialità produttiva e imprenditoriale che è ancora straordinaria, ma straordinaria, siamo la seconda potenza di produzione meccanica del mondo, cioè voglio dire, ragazzi, stiamo parlando di un paese che ha delle potenzialità enormi e alcune di queste le usa ancora. La terza cosa delicata, certo, anche a me, voglio dire, è evidente che le lobby non trasparenti che si manifestano comunque sono peggio delle lobby trasparenti, quindi su questo non c'è dubbio. Questo è ancora più vero oggi che si sta per approvare una pessima legge sul finanziamento pubblico dei partiti, che non affronta il problema che andava affrontato, che è quello di dare delle garanzie. Fa una cosa importantissima e positiva, che è quella di legare qualunque forma di trasferimento pubblico all'esistenza di alcune regole, di uno statuto, come deve essere l'Europa che ci chiede di farlo, quindi c'ha un punto positivo ma un punto pessimo, perché le due forme di finanziamento pubblico sono tutte e due tali da privilegiare i partiti che raccolgono il voto dei ricchi, in quanto tutti noi veniamo chiamati a pagare le tasse in meno che pagheranno coloro che fino a 25.000 euro possono finanziare un partito. Secondo, perché la soglia massima di finanziamento è stata messa alla bellezza di 200.000 euro per le persone e 300.000 euro per le 300.000 euro persone, 200.000 euro per le imprese, cifra che è 20 volte, 10 volte quella statunitense. Dopodiché lo so che negli Stati Uniti vengono aggirate, però intanto poi prima scrivila come Dio comanda. Quindi noi un sistema in cui le lobby non sono manifeste e hai queste entità di finanziamenti è problematico. Quindi io sono favorevole a quello che era implicito nella sua domanda, però non mitizziamo le lobby trasparenti. Perché? Perché gli Stati Uniti, pensate alla riforma sanitaria, la trasparenza delle lobby, nonostante le organizzazioni collaterali di cui ho citato prima, che hanno dato le idee a Obama sulla riforma sanitaria, e nonostante gli Stati Uniti abbiano una sanità che è un disastro, uno dei costi più alti del mondo, era ovvio che era positiva, era disegnata con moderazione, la incapacità, ahimè, di quelle associazioni di mobilitarsi ha fatto sì che le lobby farmaceutiche abbiano portato in piazza loro 1 milione di persone, abbiano influenzato loro i deputati e abbiano, come dire, taglieggiato in modo fortissimo. Quindi a me, come dire, non è che la trasparenza è comunque meglio della non trasparenza, ma la codificazione così forte dell'influenza di un sistema lobbistico in quel paese è un altro elemento di paralisi dell'evoluzione, di parzialità, di paralisi dell'evoluzione della società. Quindi anche su questo guardiamo gli Stati Uniti con attenzione.
Sì.